possiamo cominciare? Buongiorno a tutti. Ci ritroviamo quest'oggi al capitolo 1, versetto 14 del Vangelo di Marco, in cui inizia la prima parte, quella sulla misteriosa autorità exousia della parola di Gesù. Abbiamo qui un piccolo sommario. Questi sommari sono caratteristici di Marco. Cioè, ogni tanto Marco fa un piccolo sunto in cui ci dice delle cose molto importanti sull'attività di Gesù. Leggiamo questo sommario, questo piccolo sunto. 14:15. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Dopo che Giovanni fu arrestato, si è compiuto l'Antico Testamento con la morte di Giovanni Battista. È finita l'economia antica. E allora ecco che Gesù inizia la sua predicazione e la inizia in Galilea. Allora qui c'è un problema grosso, perché per qualcuno il Vangelo di Marco è un Vangelo galilaico, cioè scritto per le chiese che erano in Galilea, oppure soprattutto dopo la persecuzione che aveva disperso la comunità di Gerusalemme al di fuori della Giudea. Ma per altri esiste un'altra teoria. Se si dà tanta importanza al ministero di Gesù in Galilea, è perché il Vangelo è scritto a Roma intorno agli anni 70, negli anni della rivolta, ed è quindi scritto in senso anti-giudaico. Voi sapete che la Giudea, con capitale Gerusalemme, è al sud, mentre la Galilea è al nord. Ora voi sapete che il Messia deve venire dalla Giudea, tant'è vero che c'è questa strana situazione che questo Messia, che da tutti è considerato un Nazareno, cioè un abitante di Nazareth, viene fatto nascere a Betlemme. È con l'occasione, diciamo, per qualcuno l'espediente letterario, ma ovviamente con l'occasione del censimento di Quirino, censimento tribale, che voleva determinare il numero degli appartenenti di ogni tribù, e la sede della tribù di Davide, la tribù di Giuda, era ovviamente la Giudea. Ecco, quindi questo arrivo a Betlemme. In realtà Gesù è un Galileo, tutta la vita la svolge a nord. C'è quel famoso brano dei Vangeli dell'infanzia, quella famosa quinta profezia del Vangelo di Matteo, che in realtà è una profezia che non esiste, perché Matteo dice: Giuseppe, avvertito in sogno dall'angelo, portò la Sacra Famiglia ad abitare a Nazareth perché si adempisse la parola della scrittura che dice: sarà chiamato Nazareno. In realtà vi sfido a cercare su tutta la Sacra Scrittura che ci sia una profezia che dice che il Messia sarà chiamato Nazareno. Allora qualcuno ha ipotizzato che in realtà fosse un testo apocrifo dell'Antico Testamento, che diceva, voi sapete che qui ci sono gli apocrifi del Nuovo, ci sono gli apocrifi dell'Antico Testamento e ce n'è a bizzeffe, che dicesse che il Messia doveva provenire da Nazareth. Altri invece giocano sul nome e pensano che invece in realtà non si volesse dire che Gesù era un Nazareno, ma che Gesù era un Nazireo, cioè quelle persone che erano consacrate totalmente a Dio attraverso due segni esterni. Il primo segno erano dei capelloni, cioè non si radevano mai tutta la vita. Secondo segno, si astenevano dalle bevande inebrianti, cioè dagli alcolici. Il prototipo dei Nazirei è il famoso Sansone, vi ricordate? Tutti ricordate la storia di Sansone, che finché è tutto di Dio e quindi non si taglia mai i capelli, è invincibile, è fortissimo, sgomina gli avversari. Quando la buona Dalila lo perverte all'idolatria dei dei palestinesi, dei cananei, ecco che allora si taglia i capelli, perde la forza, viene imprigionato, e poi alla fine c'è la famosa scena in cui nel tempio dell'idolo cananaico, nell'idolo di Baal, ecco che lui riesce ancora a squassare le colonne e a far cadere il tempio, muore Sansone con tutti i filistei, soltanto perché i capelli gli sono ricresciuti. Però c'era questa categoria dei consacrati al Signore che erano dei nazirei. La terza ipotesi è il vocabolo greco, il vocabolo ebraico nazor, che vuol dire germoglio. Allora voi sapete che Gesù è chiamato, il Messia è chiamato il germoglio di Jesse, Jesse era il padre di Davide, oppure la radice di Jesse.
Mi sono distratta un attimo, ho perso l'ultima parola.
La radice di Jesse o il germoglio di Jesse, che è il padre di Davide. Mi dicono, l'ho saputo l'altro ieri dal mio collaboratore Marco Chiolerio, che per esempio nella sacrestia della Consolata c'è uno stupendo bassorilievo ligneo in cui si vede Jesse che dorme, e dalla pancia di Jesse nasce un albero il cui fiore è il Messia. Quindi vedete questa lettura del Nazir, cioè del germoglio. In realtà Gesù è un galilaico, Gesù è un galilaico, c'è tolto questo fugace episodio della nascita a Betlemme, no? Che ci sta anche dal punto di vista storico, perché è vero, sapete, c'è tutto il problema del censimento di Quirino. Quirino fa un censimento quando è governatore di Siria, ma siamo già nell'11 dopo Cristo. Gesù nasce nel 6-7 avanti Cristo, quindi avrebbe già 16-17 anni, la cosa non torna. Allora si pensa che, poiché c'è stato un momento in cui Quirino è stato vice governatore facente funzione della Palestina, perché il governatore era andato a combattere contro i parti, che abbia fatto invece un censimento tribale e quindi non un censimento di origine locale. No? Cioè, attualmente quando viene l'Instat a fare il censimento, i nostri censimenti sono fatti per territoriali, cioè chi abita nel territorio. Anticamente si facevano anche dei censimenti di tipo tribale, cioè si doveva vedere la forza delle tribù nell'ambito appunto dell'impero romano. Ci starebbe che nel 6-7 avanti Cristo, quando Quirino era vice governatore facente funzione, ma il governatore era assente perché faceva la guerra contro i parti, pare che il governatore fosse Aristobulo, ecco che in quel momento lì lui può aver fatto un censimento tribale, e allora è chiaro che Giuseppe della tribù di Giuda deve andare nella patria della tribù di Giuda, che è Betlemme, avverando l'altra profezia che dice che il Messia sarebbe dato a Betlemme, e tu Betlemme non sei la più piccola tra le città di Giuda, perché da te nascerà il dominatore di Israele, che è la profezia di Michea. Qui comunque è chiaro che addirittura Marco dice che Gesù predicava in Galilea, quindi che l'opera missionaria profetica di Gesù si svolge in Galilea, non soltanto l'opera terrena, ma addirittura risorto, Gesù dirà: quando sarò risuscitato mi troverete in Galilea. Cioè la Galilea è in ogni caso il teatro della principale attività di Gesù. Qual è la caratteristica di questa Galilea? Voi sapete che la Galilea era al confine con il Libano, quindi con una terra pagana, ecco perché veniva chiamata Galilea Gentium, Galilea delle genti, perché era a contatto con popolazione etnicamente non ebrea, il Libano, la Siria, la Giordania. Era una terra di scambio, era una terra quindi considerata impura, perché come sappiamo per gli ebrei toccare un pagano era diventare impuro. Per una settimana si dovevano fare delle abluzioni, bisognava immergersi, bisognava ottemperare tutta una serie di prescrizioni per riacquistare la purità. Quindi gli abitanti della Galilea, questi poveracci, erano impuri cronici, non potevano neanche entrare nel tempio, non potevano mai pregare, perché i pagani li avevano in casa e per forza non dovevano, avevano a che fare con loro. parlavano insieme, vivevano gomito a gomito, commerciavano. Ecco, in questa terra di confine, in questa terra di impurità, in questa terra non sacra, gli ebrei trovano Gesù, il Messia, che comincia la sua predicazione. Secondo, non è solo una terra impura, ma è una terra calda, è una terra con movimenti religiosi rivoluzionari, era una terra di lotta, era la vera terra che maturava la resistenza antiromana. Gesù, voi sapete, aveva nel suo gruppo di 12 un gruppetto, diciamo, diremmo noi, di estremisti. Giuda era detto Iscariota, cioè l'uomo dell'Iscar, l'uomo del pugnale, quindi Giuda girava armato. Lo stesso Pietro, nella notte del Getsemani, vi ricordate, estrae la spada e con un colpo netto porta via l'orecchio destro al sommo sacerdote. Questo orecchio destro ha fatto scrivere fiumi di pagine ai teologi che ne hanno dedotto che Pietro fosse mancino, perché era l'orecchio destro. Vabbè, comunque, inoltre c'erano i Boanerges. Chi sono i Boanerges? Giacomo e Giovanni, i figli del tuono, ma in realtà figli del tuono vuol dire figli del tumulto, figli della rivoluzione. Quindi Gesù aveva almeno quattro figure, cinque, che provenivano dalla lotta armata, che provenivano dai movimenti rivoluzionari, che erano affini agli zeloti. Quindi Gesù ha preso con sé anche delle teste calde che vedevano in lui il Messia trionfante, il Messia potente e glorioso. E qui ci sarà la grande crisi. C'è probabilmente la crisi di Giuda, che si vede tradito da un maestro mite, umile, che dice andrò ad essere crocifisso. C'è la crisi di Giacomo e Giovanni. Giovanni è il discepolo amato del Signore, ma che si aspettava sicuramente anche lui un Messia trionfante, tant'è vero che vi ricordate nella vita pubblica erano andati da Gesù per dirgli facci sedere uno alla tua destra, uno alla tua sinistra, nominaci ministro della difesa e ministro degli interni quando tu instaurerai il regno di Israele. Quindi avevano un'attesa messianica immediata, politica. Alla croce scapperanno tutti, perché diranno ci hai tradito, noi credevamo che tu ricostruissi il regno di Israele. Quindi è proprio una provenienza anche territoriale. Quindi la Giudea era una terra di movimenti rivoluzionari, ma era soprattutto una terra di poveracci, di contaminati, di disprezzati. La Galilea, tutto quanto l'ebraismo diceva era che i Galilei erano contaminati fin dalla nascita. Quindi non potevano avere la purezza rituale, cultuale, a causa della loro frammistione con i pagani. Non potevano essere giusti di fronte a Dio. Era la terra quindi degli ultimi, era la terra dei paria. Ora in questa terra degli esclusi, dei disprezzati, Gesù annuncia il regno di Dio è vicino. Allora che cosa vuol dire questa frase? È una frase che sicuramente noi poniamo in bocca a Gesù, che è una frase per esempio che caratterizza tutto il Vangelo di Matteo, che si basa sul tema del regno di Dio. Allora dire il regno di Dio è vicino è una circumlocuzione per non nominare il nome di Dio in vano, per dire che Dio è vicino. Questo è il soggetto della buona notizia. Dio è vicino. Voi sapete che c'era un urlo di guerra che noi troviamo in molti salmi, che era Yahweh Malach, Dio regna. Quanti salmi iniziano con Dio regna, esulti la terra, fremano le isole, Dio regna, si rallegrino gli abitanti del mondo. Era in realtà un grido di guerra, Yahweh Malach, Dio regna. Come altro grido di guerra è Israel, vinca Dio, oppure Osanna, Osanna, salvaci Dio. Erano urla di guerra, erano slogan di battaglia che poi sono a vario titolo entrati nella liturgia, nella preghiera, eccetera eccetera. Sicuramente Dio regna era un grido che era sulla bocca dei soldati nel momento in cui combattevano le lotte di Israele, e voleva semplicemente dire che Dio è vicino. Il regno di Dio è vicino vuol dire che Dio, che è re, che è Signore, che è l'unico padrone, è vicino a noi. Questa è la buona notizia. Ecco che Gesù difatti si recò nella Galilea predicando l'Evangelo di Dio, cioè la bella notizia, la gioiosa notizia, la meravigliosa notizia. E qual è questa notizia? Il regno di Dio è vicino, cioè Dio è vicino a voi. Dio è vicino a voi che siete dei poveretti, Dio è vicino a voi che siete degli esclusi, Dio è vicino a voi che non potete andare al tempio perché siete impuri, Dio è vicino a voi perché che non potete fare le pratiche cultuali, perché siete considerati non idonei dal punto di vista liturgico. Dio è vicino a noi. E questa è la notizia che è Evangelo, cioè che è gioia, che è pace, che è felicità, che è salvezza. Un midrash, cioè un racconto ebraico, dice che Elia, prima della venuta del Messia, annuncerà il primo giorno la pace, il secondo giorno la felicità, il terzo giorno la salvezza. Vi ricordate Isaia 52:7? È un versetto solo, magari se non volete andare a guardarlo un'altra volta quando avremo dei brani, sì, suggeriva Ilaria di leggerli poi con calma tutti insieme. Ecco, ma stavolta è un versetto, ve lo leggo io. Quanto è bello vedere arrivare sui monti un messaggero di Vangelo, cioè di buona notizia, che annuncia la pace, la felicità e la salvezza. Egli dice a Gerusalemme: Yahweh Malak, il tuo Dio regna. Vedete? Allora, qual era il secondo l'attesa di Isaia, no? Qual era secondo l'attesa rabbinica ciò che il Messia avrebbe dovuto annunciare come lieta notizia, come pace, felicità e salvezza? Era Yahweh Malak, Dio regna, il regno di Dio è vicino a te. Nel 110 d.C. c'è un rabbi sempre della Galilea, Yeshua Galileo, cioè Gesù il Galileo, che afferma che il messaggero di Isaia è il Messia stesso e che il Messia si annuncerà ad Israele annunciando la pace, la felicità, la salvezza. È un altro Gesù. Voi sapete che Gesù è uno dei nomi più comuni presso gli israeliti. Significa Dio salva. Noi poi lo traduciamo in varie maniere e non ho mai capito perché. Ma è sempre Yeshua, a volte lo troviamo tradotto come Giosia, a volte lo troviamo tradotto come Giosuè, a volte lo troviamo tradotto come Gesù, ma è sempre la stessa cosa, Yeshua, cioè Dio salva, è sempre lo stesso termine ebraico. Ecco, l'annuncio gioioso è che Dio è in mezzo agli uomini, è un annuncio urgente, direi, che chiama a risposta tutti gli uomini, è un annuncio universale perché è diretto a tutti, è un annuncio che fonda la speranza di tutti quei poveretti che vivevano in Galilea. E l'unica condizione per entrare in questa gioia è: convertitevi, chiamate vita e credete al Vangelo. Alcune annotazioni. Primo, vi ricordate che abbiamo già qui una predicazione differente da quella del Battista. E Battista subito dopo annunciava: perché la scura è già posta alla radice, tra un po' vi tagliamo tutti fuori e vi bruciamo. Gesù no, Gesù non fa mai minacce di castighi, lui annuncia soltanto che il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete a questa buona novella. Non c'è nessuna minaccia. È lo stesso stile che Gesù userà quando, entrando nella sinagoga di Cafarnao e applicando a sé il testo del profeta Isaia, legge soltanto la parte della salvezza e non legge la parte delle minacce. Sono venuto per annunciare ai poveri la liberazione, sono venuto per annunciare agli afflitti la gioia, per far camminare gli storpi, per fare vedere i ciechi, per far udire i sordi e per annunciare l'anno di grazia del Signore. Punto. Il testo di Isaia invece davanti diceva: è il giorno del giudizio in cui Dio verrà a virandella tutti, eccetera eccetera. Ecco, la Gesù, qui c'è un grande tema, il tema che poi io ho affrontato nel mio ultimo libro, l'ingiustizia di Dio. Il nostro Dio non giudica mai. Se voi analizzate con calma, prima di tutto cercate di capire cosa vuol dire la giustizia di Dio. La giustizia di Dio non è il concetto romano di Ulpiano, unicuique sum retribuendi, dare a ciascuno il suo, cioè premiare i buoni e castigare i cattivi. Per gli ebrei la giustizia è tutta un'altra cosa. La giustizia è la capacità di relazione. il giusto, il Sadoc, non è quello che castiga i cattivi e premia i buoni, ma è quello che nel villaggio ha buone relazioni con tutti, ha buone relazioni con gli amici, con i fratelli, con i vicini, con gli sconosciuti, con gli stranieri, con quei che passano. Tutto un altro concetto. Ecco perché sinonimo di giustizia nella Bibbia è piuttosto tenerezza, misericordia, accoglienza, perdono, che sono dei concetti anti-giustizia. Il magistrato Gian Giacomo Sandrelli, presidente della Corte di Cassazione, che ha presentato il mio libro quando qui a febbraio abbiamo fatto la serata di presentazione alla Crocetta, ricordava con forza che la giustizia di Dio è contraria alla giustizia degli uomini, perché Dio perdona. Il magistrato non può perdonare l'assassino, lo stupratore, chi via il seriale, eccetera, eccetera. Dio invece sì. Quindi è un concetto totalmente diverso di giustizia. Allora, anche qui è molto caratteristico questo fatto che Gesù dica solo credete alla buona novella senza fare minacce, senza proporre castighi, come invece era nella tradizione degli altri profeti. Come era nella stessa tradizione dell'ultimo dei profeti, il Battista, che avete visto nella sua predizione poneva il discorso: ormai la scura è vicina alla radice degli alberi, se non porterete frutti sarete tagliati, eccetera eccetera. Caratteristica proprio del messaggio di Cristo è questo, In Giovanni dirà: il Padre mio ha dato, non giudica, ma ha dato giudizio al Figlio. Poi dice: io non giudico, ma sono venuto a dare la vita per i peccatori. Quindi il giudizio c'è dalla sua parte. Quindi anche quei brani che parlano del giudizio hanno tutto un altro significato. Sono dei brani di tipo pedagogico che vogliono semplicemente ricordare, secondo la dottrina cosiddetta delle due vie, che stare dalla parte di Dio, che è la felicità, che è la gioia e la pienezza, ti porta gioia, felicità e pienezza. Allontanarti da Dio, che è la gioia, la felicità e la pienezza, ti porta all'infelicità, ti porta alla negatività, ti porta alla morte, ti porta a vivere un inferno. Ecco, questo è il grande tema, ma sono brani pedagogici, non sono brani che raccontano cose storiche, sono brani di genere apocalittico, cioè che ti vogliono, attraverso un simbolismo, far capire che sei tu che ti condanni. Se ti allontani dal Signore, ma Dio ama soltanto, Dio salva soltanto, Dio offre la vita del Figlio in riscatto per tutti, in remissione dei peccati, senza volere assolutamente colpire nessuno. Tant'è vero che Paolo, addirittura, quando parla del fuoco distruttore di Dio, dirà: e ricordatevi bene che il fuoco distruttore di Dio è per purificare, è per salvare, non è un fuoco per annientare. Sono frasi estremamente belle, il fuoco del suo amore che cerca di purificarti, che cerca di trasfigurarti, che cerca di cambiarti. Ecco, Gesù ti dice questo: credi alla gioiosa novella. Probabilmente questa è una frase di tipo catechetico. È la frase che tra l'altro il mercoledì di Quaresima ci viene ricordata quando ci danno le ceneri, no? Convertiti e credi al Vangelo. Ma chi è questo Vangelo? Questa lieta novella è Dio vicino a te oggi, cioè è Gesù Cristo il Dio vicino, Gesù Cristo è il regno di Dio vicino a noi. Allora dobbiamo fare conversione, metanus vuol dire giro il cervello, cioè faccio un'inversione a 180 gradi, dobbiamo rivolgerci a Gesù ed affidarci a Lui. Allora vedete che in Marco la conversione non è una conversione di tipo etico, di tipo morale, non dobbiamo cambiare vita, è una conversione di tipo teologico, cioè dobbiamo aderire a Gesù come persona. Bisogna allora sì riconoscersi peccatori, bisognosi di salvezza, capire che la salvezza non viene da noi, dalla nostra vita, e allora accettare Gesù nella nostra vita come risposta alle nostre ansie, alle nostre paure, alle nostre angosce, alla nostra ricerca di gioia, di pace, di pienezza, di felicità. Ed è per questo che Gesù ci dice che i peccatori e le prostitute ci precederanno nel Regno dei Cieli, perché talora sono proprio coloro che si ritengono giusti che fanno difficoltà ad aderire alla sua persona. nella misura in cui invece siamo reietti, siamo disprezzati, siamo ultimi, siamo Galilei, siamo incapaci di tutto, in questa misura possiamo aderire a Gesù, possiamo godere di più della sua salvezza. Se guardate, anche la liturgia ha questa pedagogia, cioè prima delle grandi feste teofaniche, cioè di manifestazione di Dio, che sono il Natale e la Pasqua, la Chiesa mette prima un grande periodo penitenziale, l'Avvento e la Quaresima. Proprio perché solo se io riconosco il bisogno di essere salvato, allora poi accetto un salvatore. Se io invece mi ritengo autosufficiente, allora non riceverò mai la salvezza. Guardate che il peccato è l'autosufficienza. Il famoso mito dell'albero del bene e del male, voi sapete, nella lettura del genere letterario della Genesi è soltanto questo. Cioè Dio dice: io so qual è la felicità per te, io so qual è l'infelicità per te, se tu segui la mia parola sarai felice, se non la segui ti freghi con le tue mani. L'uomo invece vuole mangiare del frutto dell'albero del bene e del male, cioè vuole conoscere lui, vuole decidere lui quello che è male per sé, quello che è bene per sé. Ecco, è questa discrasia, no? Cioè il ritenersi noi padroni del nostro destino, il ritenere di saperne più di Dio, il volere essere noi autosufficienti, non bisognosi dell'altro con la maiuscola, il peccato di sempre, il peccato di tutti gli uomini. L'uomo pecca quando cessa di affidarsi a Dio e pensa di fare di testa sua. E quando fa così si frega, sbaglia bersaglio. Voi sapete che la parola amartolos, cioè peccato, vuol dire sbagliare bersaglio. Sbagliare bersaglio è il gesto del tiratore d'arco che invece di prendere il centro tira da un'altra parte. Ecco, il peccato è sbagliare bersaglio, cioè io ho il bersaglio, il fine della mia felicità, della mia gioia, della mia pienezza, ma sbaglio bersaglio perché credo di essere io colui che individua quello che è felicità, che è pienezza per me. In realtà solo Dio mi può dire, lui che mi ha fatto, che mi ha creato, che conosce, che mi ha tessuto nel seno di mia madre, che conosce quando siedo e quando sorgo, sa qual è la felicità per me e qual è l'infelicità. E la felicità per me è lui, perché il regno di Dio è vicino. La lieta notizia è: Dio è vicino a te, Dio è la pienezza, Dio è la gioia. Nessuno ci fa felici più che Dio, dice Sant'Agostino. Ed è soltanto quindi stando con lui che io ho pienezza, che io ho gioia. Ecco, vedete, ci sarà anche una differenza di predicazione tra quello che dice Gesù e quello che dicono gli apostoli. Mentre Gesù dice: il regno di Dio è vicino a voi, perché è lui il regno di Dio, è lui l'Evangelo, gli apostoli predicheranno soltanto la conversione, cioè aderite a lui. Non ci sarà la seconda parte dell'annuncio nella predicazione apostolica. La predicazione apostolica dirà semplicemente: aderite a Gesù, convertitevi, cioè attaccatevi a Gesù. È solo Gesù che può dire: perché io sono il Dio che regna, il Dio vicino a voi. Leggiamo adesso i versetti dal 16 al 20 che ci parlano della chiamata dei primi apostoli. Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Infatti erano pescatori. Gesù disse loro: seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, mentre riassettavano le reti. Li chiamò, ed essi, lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono. Allora, alcune annotazioni. Versetto 16. Passando lungo il mare. Nei Vangeli Gesù è sempre in movimento, è sempre in esodo, non è mai fermo. La vocazione del credente è chiamata sempre ad essere esodo, a uscire, a passare, a mettersi in crisi, a lasciare le nostre certezze, a camminare anche noi. Qui, se leggiamo, sembrerebbe che ci sia un incontro casuale passava di lì e guarda caso vede queste coppie di fratelli che lavoravano. Ma in realtà i verbi paragein e parerchestai, passare vicino, quando si trovano attribuiti a Gesù nei Vangeli, indicano una manifestazione del divino. Cioè, se guardiamo nell'Antico Testamento, quando si dice che Dio passa vicino, per esempio primo libro dei Re, secondo libro di Samuele, quando la bontà di Dio passa vicino ad Israele, Ezechiele 33, la gloria di Dio passa vicino ad Israele, sempre Ezechiele 33, vuol dire che la gloria di Dio si manifesta. Allora Gesù che passa vicino vuol dire che Gesù si manifesta. Sono verbi che esprimono una rivelazione divina. L'espressione preannuncia una manifestazione del potere messianico di Gesù, della divinità, diremmo, di Gesù nel chiamare i discepoli. E passa in Galilea, cioè non passa nel Tempio, non passa sul Monte Sinai, ma passa nel quotidiano, nella terra di tutti i giorni, in questa terra che abbiamo detto dei poveri, dei disgraziati, dei ribelli. E poi vide Simone. È interessante questo, l'uso del verbo vedere in Marco. Quando è riferito a Gesù, significa sempre giudicare. Gesù vide, Gesù guardò intorno, e lo vedrete molto spesso in Marco. Gesù si girò, guardò i suoi discepoli, guardò il paralitico. Vuol dire giudicare, vuol dire giudicare. C'è una teologia dello sguardo. In realtà vedremo poi, soprattutto nei capitoli che riguardano la resurrezione del Signore, ci sono poi tutta un'altra serie di sfumature del verbo vedere quando invece è riferito ai discepoli. Per esempio nei racconti di resurrezione vedremo che il verbo vedere compare 8 volte, ma con 3 sinonimi che hanno dei significati diversi. Qualche volta si usa il verbo blepein, che è la visione, il verbo direi proprio del vedere, la vista materiale. Lo vedremo anche usato per il cieco di Bezzaida, per il cieco di Gerico, eccetera, eccetera. Poi invece vedremo il verbo orao, che è un verbo più complesso, che significa quella vista accompagnata dalla comprensione. Per esempio, quando il centurione, vedendo come egli moriva, allora si usa il verbo orao, cioè non è soltanto una vista materiale, è una comprensione, si va al di là, no? Oppure le donne che vedono l'angelo vicino alla tomba del risorto, non è soltanto una vista materiale, ma è un capire che è una manifestazione del divino. Qualche volta invece si userà il verbo teoreo, per esempio le donne che vedevano, osservavano da lontano Gesù crocifisso. Questo è proprio già il verbo della contemplazione. Ma queste sono il vedere riferito agli uomini. Quando invece è riferito a Gesù, il verbo vedere ha il significato del giudizio. Quindi Gesù sceglie, Gesù giudica, Gesù vede il cuore. Non è semplicemente ha visto 2 pinco pallini qualunque e gli è preso in mente di chiamarlo. Ed ecco che è durante il lavoro che vengono scelte, molto bello questa espressione, durante il lavoro, mentre gettavano le reti in mare, la chiamata di Dio giunge inaspettata, giunge sorprendente. Dio ci ghermisce mentre siamo immersi nella vita quotidiana, come aveva fatto per Mosè, che è chiamato mentre faceva il pastore, come ha fatto per Gedeone, che è chiamato mentre coltiva il campo, come aveva fatto per Saul, che è chiamato mentre sta portando al pascolo gli asini, come ha fatto per Amos, che era mandriano e coltivatore di sicomori, come ha fatto per Davide, che era il pastorello di famiglia, vi ricordate? Sì. La vocazione non ce la creiamo noi, è Dio che ci chiama, è Dio che arriva sempre a chiamarci nella maniera a volte più inaspettata, più sorprendente. Quindi la sequela non è una conquista, la sequela è essere conquistati, essere presi per essere scelti da Gesù. Questa è una cosa molto importante. A volte siamo anche in dubbio, io vedo tante persone, soprattutto magari giovani, o anche noi, o noi anziani. Il giovane che cerca la sua vocazione e dice ma chissà qual è la strada che il Signore mi mostra. Oppure noi anziani che cominciamo a dire abbiamo sbagliato la vita. Ah, avessi fatto così, come sarei stato più buono, più santo, come fossi partito missionario per la Cambogia, se fosse... In realtà guardatevi che come dice Isaia 11, la parola di Dio non torna mai indietro senza portare molto frutto. Come la pioggia e la neve non scendono dal cielo senza bagnare e regare la terra, così la mia parola non torna indietro senza portare frutto. La bellezza del Signore è che la sua chiamata si realizza in te. Egli attraverso proprio i fatti della vita, io dico proprio sempre questo, la prima obbedienza che dobbiamo fare a Dio è l'obbedienza alla nostra storia. Se io sono nato senza gambe, il Signore non mi chiama a vincere i 100 metri stile libero, nonostante i 100 metri piani, nonostante Pistorio. Se io sono nato senza braccia, probabilmente non sono chiamato a fare il rocciatore. Ecco, cioè bisogna davvero capire che è la mia storia, il luogo, la mia Galilea, ecco, il mio quotidiano, anche il mio limite, dove il Signore mi sta chiamando. Quindi se io oggi sono qui, non devo mai avere rimpianti, perché la parola di Dio si è realizzata, magari attraverso quell'incontro, quella difficoltà, quell'incapacità di quel momento, quel lutto, quella delusione, quella difficoltà economica. Ecco, il Signore ha realizzato la sua chiamata. I padri dicevano, fiorisci dove Dio ti ha piantato. È il Signore che ci ha piantato qui. A volte noi viviamo un po' questa schizofrenia, no? Questa paura di avergli disobbedito, di non essere nel posto migliore. Ecco, se adesso io sono qui oggi è perché il Signore ha voluto che io fossi qui oggi e l'ha voluto attraverso quell'incontro, quell'innamoramento, quel posto di lavoro scelto lì, quel problema familiare, quella situazione, quella malattia. È il Signore che ti chiama Lui con la forza della sua parola nel tuo quotidiano. Quindi questo è molto importante, non è l'uomo che sceglie, è Dio che chiama. Questo è anche molto rasserenante. È rasserenante quando si sta cercando la propria vocazione, è rasserenante quando ci si volge indietro. Enzo Bianchi dice che l'età più delicata è la vecchiaia, perché è l'età delle ferite e delle disillusioni. E uno si guarda indietro, vede solo che ha preso tante botte e ha avuto tante fregature e tanti sogni della sua gioventù, della sua adolescenza non si sono realizzati. Fino a qualche anno prima sperava sempre, adesso si accorge che non li può più fare. Ecco, in realtà io credo che vada vissuta con molta serenità questa età, perché è l'età in cui tu capisci che il Signore ti ha condotto, ti ha preso per mano. Se sei qui oggi è perché ti voleva qui oggi. E quindi se adesso fai il nonno, il papà, il professionista, eccetera, è perché il Signore ti vuole lì in questo momento e ti ha condotto con la sua parola. E allora ecco che la vocazione non è cercare noi quello che Dio vuole da noi, ma è aderire a Gesù e vivere per Gesù e vivere con Gesù e lasciarsi condurre da Lui. Versetto 18. Subito lasciate le reti. Attenzione, è un linguaggio simbolico, Non è che questi qui vedono un tizio che passa e gli dice vieni, seguimi, si buttano giù. Non erano scemi. Chissà qual è stato il travaglio, chissà quanti giorni sono stati lì a pensarci, chissà quante prediche hanno sentito prima del Signore, chissà quale dramma interiore, quale crisi hanno avuto. Ma è il modo simbolico per dire che seguire poi Gesù implica una rottura con il passato. Tant'è vero che Gesù al capitolo 8 dirà, se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E questo implica un sì immediato, un sì immediato. Allora, quindi impariamo sempre a calare nella realtà i Vangeli, a capire dove c'è un simbolismo, dove c'è un genere letterario, altrimenti non ci danno neanche la ricchezza che essi hanno, non riusciamo a capire, vediamo questi qui che non l'hanno mai visto, dicono ci veniamo dietro. E qual è il fine della sequela? Perché seguono Gesù? Lo vedremo al capitolo 3, versetti 14-15, ma ve lo anticipo brevemente perché è estremamente importante. Ne costituì 12 che A. stessero con lui, B. per mandarli a predicare, C. perché avessero il potere di cacciare i demoni. Allora, il fine del discepolato è questo. Primo, stare con lui. Vedete, non è fare delle cose, ma stare con Gesù, ma goderlo, ma fare esperienza della sua pienezza, della sua gioia, della sua felicità, avere da lui risposta alle nostre angosce, alle nostre sofferenze, capire che lui è la nostra speranza, è colui che ci salva dai nostri limiti, dalle nostre angosce, dalle nostre paure, dal male, dalla morte. Stare con Gesù, ma non basta stare con Gesù, lo stare con è sempre per la missione. Gesù li chiamò per stare con lui e perché andassero a predicare. Quindi vedete, c'è sempre l'idea del movimento. Guai ad una chiesa che fa solo l'ora d'adorazione, guai ad una chiesa che sta lì soltanto con Gesù. È indispensabile invece poi andare a predicare, andare ad annunciare e lanciarci, andare alle periferie, come dice il nostro Papa Francesco. Se noi stessimo soltanto a guardare il tabernacolo, avremmo fatto metà della nostra vocazione. La nostra vocazione, o un terzo. Un terzo è stare con Gesù, un terzo è annunciare il Signore e un terzo è cacciare i demoni. Cioè lottare contro il male, costruire un mondo più giusto, costruire un mondo migliore, creare una società di fratellanza, di pace, vincere la malattia, vincere la sofferenza, vincere le ingiustizie sociali. Annunciare la buona novella che Cristo è la salvezza delle genti e dare dei segni concreti di questo regno che viene. Quindi debellare il male, la malattia, la morte, le azioni cattive. Il credente è chiamato per stare con Gesù, predicare e cacciare i demoni. Ricordiamoci che all'inizio del Vangelo di Marco ci siamo chiesti, c'erano tre domande che Marco poneva. Chi è Gesù? Ecco, Gesù è colui che mi chiama, che mi dà la salvezza, che mi dà la gioia, che mi dice Dio è vicino a te. Chi è il discepolo? Seconda domanda. Il discepolo è colui che molla tutto, che sta con Gesù e poi predica e caccia i demoni. Terza domanda, dove trovo il regno di Dio oggi? Lo trovo soltanto in Gesù. Vedete quindi che ogni brano risponde sempre alle domande chi è Gesù, cosa deve fare i discepoli, dove oggi io trovo il regno di Dio. Due annotazioni. La prima, Gesù è l'unico rabbi di cui si sa nella storia del giudaismo che sceglie lui i discepoli. Normalmente sono i discepoli che si scelgono un maestro. Come non è che il professore viene a sceglierti a casa, sei tu che scegli di andare in questa scuola piuttosto che quell'altra. Anche allora era così. I rabbi erano i maestri e un buon ebreo che voleva accrescere nella vita culturale e spirituale si sceglieva questo o quel maestro. Non esiste un'altra tradizione nell'ebraismo di un rabbi che abbia chiamato lui i suoi discepoli. Questa è una cosa estremamente interessante. Non scegliamo noi se fare il liceo scientifico, il classico, il geometri o l'istituto professionale. Qui invece è il preside che viene e ti dice vieni nella mia scuola. Secondo, la parola di Cristo è potente. Vi ho detto che tutta la sezione che abbiamo cominciato che è dal versetto 14 del capitolo 1 al versetto 7 del capitolo 3 è sotto il segno della autorità, della exousia della parola di Cristo. La parola di Cristo si realizza. Il tema dominante è questa autorevolezza del Signore sia nell'operare che nell'insegnare. Leggiamo ancora i versetti dal 21 al 28. Se vuole leggere qualcun altro, così io riposo un attimo la voce, visto che è un brano piuttosto lungo. Versetti 21-28.
Leggo io. Dunque questo. Andarono a Cafarneo e, entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si mise ad insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare: «Che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù lo sgridò: «Taci, esci da quell'uomo». E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque nei dintorni della Galilea.
Ecco, vedete, Gesù entra nella città di Pietro, a Cafarnao, sul lago di Tiberiade, e qui insegna con exousia. Questa è una parola che dovete mettere in testa, perché è martellante nel Vangelo di Marco. Qui la troviamo almeno due volte, no? Versetto 22, insegna come uno che ha autorità. Poi dopo, al versetto 26, che mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Cioè tutti coglievano che Gesù insegnava con autorità e non come gli scribi. La sua parola non era «ah, mi sembra che», la sua parola era «la verità è questa». E Gesù subito accompagna la sua autorità con un esorcismo. Diciamo qualche cosa su questa storia di Gesù esorcista, perché certamente Gesù fu un esorcista. Tutti i Vangeli storicamente ci raccontano questa attività, cioè di cacciare i demoni. È un'attività storica nella vita di Gesù. Nel Vangelo di Marco, che ho detto è un Vangelo breve, che è un Vangelo di soli 16 capitoli, abbiamo ben 4 esorcismi. E al capitolo 3 verrà accusato di essere esorcista perché in combutta con il principe dei demoni, con Beelzebub. C'è un'opera giudaica, il Talmud babilonese, contraria al cristianesimo e alla prima comunità, che dice che Gesù sarà crocifisso per essere accusato di magia per esorcismo, quindi di essere uno che faceva le magie nere, insomma, in qualche paura, in qualche misura. Allora, nel mondo giudaico contemporaneo di Gesù era credenza che il demonio fosse origine della malattia, fosse origine della morte, fosse origine del peccato. Ci si era allontanati dal libro della Genesi. Nel libro della Genesi chiaramente si dice che il demonio non è un principio di male il quale si contrappone a un principio di bene. Nel libro della Genesi si dice che il demonio è una bestia del campo. E vi ricordate, è una creatura del campo, una bestiola, come tutte le altre, come il cagnolino, come il ippopotamo, come il serpente, è il serpente, insomma, come qualunque altro animale. Ecco, è un animale del campo. Sotto l'influsso soprattutto delle credenze persiane, tenete conto che gli ebrei avevano avuto un po' di contaminazione durante l'esilio babilonese, e non poca, comincia a svilupparsi nella spiritualità ebraica una ricca angiologia e demonologia, di fronte alla quale il Vangelo invece è molto sobrio. Ma nel pensiero corrente sicuramente era il demonio l'origine della malattia, ed esistevano delle intere comunità di esorcisti, cioè di persone che cercavano di vincere la malattia, e che in realtà era vincere il demonio. Per esempio, a Qumran probabilmente abitavano gli esseni, e la parola esseni vuol dire guaritori. Erano dei guaritori, erano degli esorcisti, era della gente che cacciavano la malattia, che per loro era cacciare il demonio. Gli esorcisti avevano uno schema classico. Allora, il malato incontrava il terapeuta, il demone presente nel malato si arrabbiava perché il terapeuta ce l'aveva con lui, c'era sempre un discorso di conoscenza del nome. Questa è una cosa molto importante. Vuoi sapere che per l'ebraismo conoscere il nome significa conoscere l'essenza di una persona, eh? Significa possedere davvero l'intimo di una persona. Per noi il nome non è più così. Se io dovessi chiedere a voi l'etimologia del vostro nome, magari c'è anche qualcuno di voi che non sa neanche che cosa significhi il proprio nome. Non così, per esempio, tra i miei indios dell'Amazzonia, dove loro hanno un nome che è impronunciabile. Il nome con cui noi li conosciamo non è il loro nome. Ciascuno ha un nome, ma nessuno lo dice. E nessuno lo dice agli altri qual è il suo nome. Si fanno chiamare in altra maniera. E se uno è chiamato topone che fugge o giaguaro che salta, sappiamo che il suo nome non è quello. Tutti lo chiamano giaguaro che salta, ma in realtà il nome è segreto. E non puoi conoscere il nome perché possederesti l'intimità, l'anima dell'altro. Per gli ebrei era la stessa cosa.
Ma non è il genitore a dare il nome allora?
È un nome che viene dato e dimenticato immediatamente. Immediatamente, lo sa poi solo il soggetto, il resto della tribù non lo sa, non lo sa, ha poi un soprannome, diremmo noi, ma non il vero nome. E in molte culture proprio la conoscenza del nome è la conoscenza dell'intimo della persona, così era per l'ebraismo. Il nome, la parola, significa l'essenza del cuore. E allora qui abbiamo il classico schema, no? Il demonio, disturbato dal fatto che abbia davanti a sé il terapeuta, cerca di intimorire Gesù dicendo che lui sa il nome di Gesù. Io so chi tu sei il figlio di Dio, il santo di Dio. E Gesù gli dice: taci. Allora qui ci sono due cose. Primo, in Marco i veri teologi sono i demoni. Quando voi volete sapere qualche cosa proprio dell'essenza di Gesù, la dice il demonio in maniera chiara, eh? Essi sono coloro che rivelano proprio sempre chi è Gesù. I discepoli in genere non capiscono, non capiscono niente, invece i demoni capiscono sempre tutto, eh? C'è quindi questo discorso. Gesù a sua volta conosce il nome del demonio. A volte lo chiama legione, e vedremo anche perché, e intimo, il verbo in realtà è epitiman, che significa esorcizzare, e lo esorcizzò. Nei rituali pagani c'era tutta una serie di atti magici, come i nostri sciamani tra gli Yanomami, che saltano, che ti premono la pancia, che ti soffiano fumi di droghe sulla faccia, eccetera. Qui Gesù non fa mai riti magici come facevano gli altri guaritori. C'è soltanto la minaccia e l'ordine dell'esorcismo, e infine la reazione e l'effetto sull'indemoniato. È la sua parola, è la sua parola. Allora, che dire di questo? Noi notiamo un'estrema sobrietà nei Vangeli sul tema del demonio. È solo il modo con cui si esprime, secondo la cultura di allora, il male e la malattia. Certamente i demoni sono presentati come delle entità intelligenti che tentano Gesù, che parlano con lui, che ne confessano la divinità, ma il grande annuncio del Vangelo è che Gesù è venuto a cacciare i demoni, a portare i demoni a rovina. Gesù è il più forte, frase propria dell'Evangelo, che viene a distruggere la loro forza. In Luca 10, 18, 19 si dice: Gesù disse loro: ho visto Satana precipitare dal cielo come un fulmine. Io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni e di annientare ogni resistenza del nemico. Niente vi potrà fare male. Serpenti e scorpioni sono due simboli del demonio, del male. In Genesi c'è il simbolo del serpente, lo scorpione che punge, che è velenoso, che ti prende il calcagno, era un'altra raffigurazione tipica della demonologia ebraica. Ecco, Gesù viene a sconfiggere il male, Gesù viene a liberare il mondo dalle potenze del male che lo schiavizzano. E viene a guarirci dalle nostre divisioni interiori. Quando Gesù a volte dice il nome del demonio, dici io so chi tu sei legione, è interessante questo, oppure si dice sette demoni, si indica un pluralismo, eh? L'uomo perde la sua unità interiore, l'uomo è schizofrenico, è diviso, ha varie personalità. L'altro giorno parlavo con mia figlia di una sindrome psichiatrica, mia figlia, mi dico anche lei, la sindrome psichiatrica in cui c'è questa moltiplicazione delle personalità. Addirittura c'è un paziente americano, è uscito attualmente sui nostri testi, che ha 18 personalità.
Che
18
confusione.
Personalità. Un momento è un ingegnere, un momento è un fabbro ferraio, un momento è un stupratore del ghetto, l'altro momento è un pissimo religioso, eccetera, eccetera. È proprio la schizofrenia. La schizofrenia vuol dire pluralismo di personalità. Lo schizofrenico è quello che vive su piani diversi, che ha perso l'unità interiore. Gesù viene veramente a riportarci all'unità interiore, a toglierci le nostre schizofrenie. Anche noi a volte siamo un po' schizofrenici, eh? Da una parte siamo pigli e buoni, dall'altra parte siamo peccatori, qualche volta siamo dolci e teneri, qualche volta siamo incavolati e persi, qualche volta siamo sereni, qualche volta abbiamo le paturnie e siamo angosciati. Ecco, il Signore ci viene veramente a portare l'unità interiore. E io ricordo sempre con simpatia un libro che era uscito qualche anno fa, Cristoterapia, non so se qualcuno di voi l'aveva visto, di un gesuita che si chiama Tyrell, scritto Tyrell, un gesuita americano, che era uno psichiatra americano, era edito dalle Paoline. Questo libro secondo me era preziosissimo, era un gioiello, poi è scomparso per una decina, quindicina d'anni, adesso mi hanno detto che c'è di nuovo nelle librerie. Allora racconta la storia di questo psichiatra americano gesuita, prete, che diventa matto, che diventa schizofrenico e fa di tutto, usa tutti i psicofarmaci del mondo, fa tutte le psicoterapie di questa terra, eccetera, eccetera, e continua ad essere schizofrenico. Un bel giorno il suo terapista, non sapendo più cosa fare, disperato, dice: ma porca miseria, ma proprio tu che sei cristiano, sei prete, sei gesuita, che dici che Dio è la tua gioia, la tua forza e la tua pace, vivi questo dilaniamento, questa disperazione, questa pluralità di personalità, ma allora cosa ti serve la sua fede? Dice che per Tyrell questa frase fu un lampo, fu qualcosa che squarciò la sua vita. D'altra parte Freud dice spesso che nello schizofrenico la risoluzione è l'incisione dell'ascesso interiore. Qualcosa che ti fa uscire tutto il pus che hai dentro tutto d'un colpo. E allora Tyrell ripensa tutti i Vangeli alla luce di questa riunificazione della propria interiorità in Cristo. È un libretto piacevolissimo, corto, in cui Tyrell rilegge tante parabole, tanti episodi della vita di Gesù, in questo senso di liberazione. In questo senso del Signore che ti riunifica interiormente, che diventa veramente la tua gioia, che diventa veramente la tua pace, che scaccia i demoni delle tue schizofrenie. E questo libro lo intitola Cristoterapia. Gesù è la migliore terapia. Gesù è veramente il terapeuta, il guaritore, colui che ti libera in profondità dalle tue ansie, dalle tue schizofrenie, dalle tue contraddizioni. E guardate che io, sarà che sono medico e quindi la mia visione biblica è sicuramente segnata, no? Dalla mia professione, io ho sempre pensato che la santità sia calare quello che noi crediamo nella nostra testa nei meandri della nostra psiche. Perché spesso noi diciamo credo, 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 però non riusciamo a calarla nella nostra psiche. Signore, io credo che tu sei la mia gioia, la mia forza, la mia luce, e poi siamo più arrabbiati degli altri, più tristi degli altri, più impauriti degli altri. Credo alla resurrezione della carne, e poi appena ti dicono guarda che è una malattia, che potresti anche morire, entriamo in depressione più totale, no? E diventiamo, vi potrei portare degli esempi nella mia vita professionale di insigni predicatori che trascinavano le folle, che quando hanno saputo di avere una malattia, non dico mortale, ma anche che solo grave, sono piombati nelle depressioni più totali, e io sarò uguale, il Signore me ne preservi, per carità, non mi sento migliore degli altri, però per dirvi come la difficoltà è di calare quello che crediamo con la testa nella psiche, quello è il santo, Il santo è colui che è veramente pacificato dentro, è colui che quando dice: Signore, so che tu sei la mia gioia, che tu sei la mia vita, che tu sei la mia speranza, e poi contento dentro, nonostante la prova, nonostante la tribolazione, nonostante la sofferenza, nonostante la morte. Questa è la santità. Calare nel cuore, nella psiche, chiamate come volete, quello che diciamo con la testa. Noi siamo dei grandi bugiardi, lo sapete, eh? E a me ha sempre colpito, una delle cose che mi colpisce di più, il fondamento della nostra fede è la resurrezione della carne, no? La resurrezione della carne, tutte le volte che andiamo a messa, credo la resurrezione della carne, la vita eterna. La carne vuol dire che il mio corpo risorgerà. C'era stata quella bella inchiesta di Repubblica 3-4 anni fa, che era andata davanti alle chiese, no? E avevano fatto un test. Quelli che uscivano dalla chiesa venivano interrogati: ma tu credi che c'è un al di là e che il tuo corpo risorgerà? Notate bene, quelli che vanno, il campione era già un campione selezionato,
certo.
Perché a messa, come sapete, a Torino vanno l'8-10% della popolazione, sì. E quindi si penserebbe che i credenti, almeno che si può vantare, sono almeno l'80% della popolazione. L'8-10% dovrebbe essere già la crema, il fiore. Ora, di questi qui, un terzo diceva credo, un terzo diceva speruma. Come dicono i piemontesi, passa mai, un po' sì, un po' no, e un terzo diceva che c'è mano. Eppure erano tutti usciti dalla chiesa, dove avevano detto esultanti: credo nella risurrezione della carne. Guardate che è lì il gioco della fede, è lì il gioco della santità. Cioè, nel momento in cui io comincio a sentire di dentro, nei meandri più profondi e più oscuri della mia psiche, la gioia del Signore, allora comincio a credere. Il grande Roger Schütz, mi ricordo, fondatore della comunità di Tese, ci salutava sempre dicendo: il Signore animi una festa senza fine dans le profondeur de votre cœur, nelle profondità del vostro cuore. Mi piaceva tanto questa cosa qua, no? Perché tutti noi siamo abituati a dire: il Signore è la gioia, il Signore è la luce, ma bisogna vedere se questo scende dans le profondeur de notre cœur, cioè nelle profondità del nostro cuore. Ecco, io credo che sia proprio lì il salto di qualità, il salto della fede. Un minuto, poi vi mando tutti al caffè. Ecco, abbiamo spesso l'esperienza, io ho avuto questa gioia di conoscere i grandi predicatori che di fronte ad annunci di malattie eccetera finivano a riempirsi di psicofarmaci, ma anche di vedere dei fratelli e delle sorelle nella fede che, provatissimi da malattie tremende, e ne ho ancora tuttora adesso un caro amico proprio e anche collega che mi sta proprio edificando, che pur preso da una malattia mortale, pieno di metastasi eccetera eccetera, mantiene la serenità, mantiene la pace, mantiene la capacità di sorridere, è sempre esemplare, è pieno di speranza, illumina le persone che ci stanno attorno. Ecco, io credo davvero che questa sia la nostra santità. Direi ci fermiamo qui, eventualmente riprendiamo un po' la prossima volta questo. Adesso ci godiamo, per chi lo vuole, il meritato caffeino, dopodiché riprendiamo il dibattito, anzi io cercherò di tacere e tutti parleremo. Va bene.